Per la prima volta, una squadra della provincia di Brescia che non fa riferimento al capoluogo giocherà nel campionato di secondo livello della piramide calcistica italiana. Sabato 8 aprile 2023 la Feral Pissalò è stata promossa in Serie B dopo una stagione trionfale condotta al vertice del girone A della Serie C. Per la provincia di Brescia è un evento storico da celebrare e da analizzare nei suoi significati più profondi. Ma ci sono temi che secondo me vanno letti anche pensando al calcio italiano nella sua interezza. Ne parlo innanzitutto perché la vicinanza geografica alle mie origini mi ha fatto partecipare emotivamente con grande gioia a questo successo e in aggiunta a due fatti strettamente personali che credo sia bene citare in premessa. Il primo è che nel 2008-2009, ultimo anno precedente alla fusione tra Salò e Lonato, collaborai come addetto stampa della Feralpi Lonato in Serie D. Il secondo è che al tecnico Stefano Vecchi, così come a Mauro Bertoni, che lo scorso anno vinse con la Primavera 3 il titolo nazionale prima di aggregarsi allo staff di Andrea Pirlo in Turchia, mi lega una sincera amicizia di lunga data. La vittoria della Feralpi Salò arriva a 14 anni dalla fusione tra Feralpi Lonato e AC Salò Valsabbia, avvenuta il 5 luglio del 2009, ed è una vittoria della passione, della costanza e soprattutto di un legame, quello tra il gruppo Feralpi di Lonato e lo sport, assolutamente indissolubile, direi quasi istituzionale, che fa parte del DNA imprenditoriale di questa realtà. Il gruppo siderurgico conta 1826 dipendenti, è importante questo tipo di inquadramento, con insediamenti produttivi in 7 paesi e un fatturato di 1,32 miliardi. Per capire la Feralpi Salò bisogna capire prima di tutto la filosofia del gruppo Feralpi, che nasce e cresce a Lonato, ma a cuore valsabbino. Il presidente Giuseppe Pasini è nato a Odolo, in Valsabbia, ed un fortissimo radicamento territoriale sul Garda. Così, quando nel 2009 si presenta l'occasione, la fusione con il Salò fa geograficamente da cerniera naturale tra le due anime e salda una appartenenza. Nello sport Feralpi non fa solo calcio, ma fa anche ciclismo, e alle attività calcistiche salodiane somma quelle con base a Lonato, la prima squadra in seconda categoria e un grande settore giovanile. Il gruppo sportivo è nato a metà degli anni 70 ed è chiaro che quella radice storica ha forte influenza fino ai giorni nostri. Lo sport nasce e cresce dentro l'azienda, anche come attività ricreativa, come offerta sportiva di intrattenimento ai dipendenti, ma soprattutto al territorio a cui il gruppo sente fortemente di appartenere. Anni fa un collega, credo con qualche ragione di fondo, mi disse: Feralpi è un esempio virtuoso di come una grande azienda può costruire comunità. Lonato deve quasi tutto a Feralpi e i suoi dipendenti storici hanno casa e famiglia lì. Il legame azienda-territorio lo senti. È Feralpi ad aver fatto Lonato, non il contrario. L'ultima volta che ho avuto il piacere di parlare con il presidente Giuseppe Pasini è diversi anni fa. Eravamo nel suo ufficio, primavera del 2017. Una lunga chiacchierata, a quei tempi ero coordinatore editoriale di Calcio e Finanza, poco prima della sua nomina a presidente di Confindustria Brescia, la Confindustria locale bresciana. L'ho conosciuto circa 20 anni fa in vari ruoli, come presidente di un'ambiziosa società di eccellenza, la Feralpi Lonato appunto, che poi si sarebbe fusa con Salò, come imprenditore, sia da presidente di Federacciai, quando ero giornalista economico per Brescia Oggi, che in Confindustria Brescia, quando ero addetto stampa dell'associazione qualche anno prima, mentre, come detto, nella stagione 2008-2009, ultima della Feralpi Lonato prima della fusione, sono stato suo addetto stampa. Al termine di quella esperienza apprezzai il fatto che lui mi chiese un'opinione, durante un pourparler ovviamente, sull'ipotesi di fusione. Io mi dissi contrario alla fusione, spiegando che a mio modo di vedere fare calcio a Lonato o a Salò non avrebbe cambiato la sostanza. Ma credo che fossi io a sbagliarmi in quell'occasione, per la ragione che poi ho capito successivamente e che ho appena detto, A Salò il club avrebbe avuto sede in quella che è la capitale geografica morale di un territorio composito ma culturalmente riconoscibile. Non credo di offendere nessuno se dico che la vittoria della Feralpi Salò è soprattutto la vittoria del suo presidente. Riconosco che collaborazione e organizzazione sono una cifra importante del club, ma è la figura umana che sta al vertice a caratterizzare il tutto, in questo caso molto più di qualsiasi altra componente. Giuseppe Pasini ha sempre guidato la sua azienda, parlo qui del gruppo siderurgico, con l'impronta di una forte managerialità, scegliendo uomini capaci. Crede nel team e nelle competenze molto più che nell'uomo solo al comando. Avendo dovuto prendere le redini dell'azienda di famiglia molto presto, suo malgrado già tra i 20 e i 30 anni per la scomparsa prematura del padre, ha dovuto strutturare il suo gruppo affidandosi a manager capaci, capendo di non poter fare tutto da solo. Non poteva essere in alcun modo accentratore, anche se la sua impronta imprenditoriale è sempre stata molto chiara. E su questa narrazione della managerialità ha sempre condotto il suo gruppo. Nonostante questo, anzi, secondo me forse proprio per questo, la sua è una leadership solida, fortissima. Ho detto tutto questo perché nell'analisi complessiva del fenomeno Feralpi Salò non si possono omettere la radice, l'ispirazione valoriale e il profilo forte dell'uomo che la comanda. Forse, ma questa è la mia impressione da fuori, nel calcio ha accentrato più che in azienda, sentendo questa attività guidata anche da passione, oltre che dai freddi numeri del mercato, della produzione, delle scelte strategiche che sono forse preponderanti in azienda. È un fatto, peraltro, che il club, nato come duopolio tra lui e Sergio Ebenestelli di Ivars, azienda di Vestone, Valsabbina, abbia visto nel lungo periodo una decisa prevalenza della figura di Pasini. Nulla di male, sia chiaro, ma è bene dirlo, secondo me, per capire appunto la natura stessa del club e per ricordare, faccio un inciso, come ho detto, voglio fare un'analisi che abbia un valore anche nazionale, non solo locale, per ricordare, dicevo, come le figure presidenziali nel calcio difficilmente si prestino a collaborazioni inter pares, come accade in altri sistemi, come ad esempio nei club inglesi o anche in quelli tedeschi. Purtroppo la promozione della Feralpi Salò, non voglio evitare questo tema, arriva nel momento peggiore della storia recente del Brescia Calcio, con una retrocessione in Serie C che al momento della promozione dei salodiani sembra davvero purtroppo probabile. E nel dibattito, soprattutto locale, torna spesso l'interrogativo: perché Pasini non prende il Brescia invece di stare a Salò? Risposta secondo me semplice e scontata: non gli interessa. E non lo si può biasimare per questo, anzi, secondo me fa bene. Premetto che non sono tra quelli che invocano l'imprenditoria bresciana per il futuro del club, del Brescia Calcio. Al contrario, analizzo le acquisizioni degli ultimi anni a livello nazionale e rilevo che il calcio è sempre più materia per fondi, investitori indiretti con interessi più finanziari che aziendali e manager dall'innata competenza settoriale. Non più forse una materia per capitani d'azienda prestati allo sport. Nel caso della Feralpi Salò poi c'è di più, e l'ho detto, la presenza nel calcio di Giuseppe Pasini è legata a doppio filo con l'appartenenza territoriale. Non è l'ambizione, si sbaglierebbe a pensare che Pasini è l'ennesimo imprenditore che vuole investire nella sua immagine a livello nazionale attraverso il calcio. Per i ruoli che ha avuto in Confindustria, Pasini potenzialmente può essere un futuro presidente di Confindustria. Sarebbe sbagliato attribuirgli invece il profilo che ha caratterizzato e ha caratterizzato tanti altri imprenditori di calcio. Pasini ha un obiettivo chiaro, vuole essere riferimento riconosciuto nel suo territorio, quello che sente suo, che è il Garda e della Valsabbia. Non ha altri intenti se non quelli sportivi che da questo derivano e di questo bisogna dargliene atto. Pasini è fedele, secondo me, ad una mission che gli è stata lasciata in eredità e che lui porta avanti orgogliosamente da 40 anni. Andare altrove sarebbe tradire quella constituency. Vuol fare calcio lì. Non gli interessa altro. Negli anni avrebbe potuto prendere società di piazze più grandi, oltre al Brescia, anche Verona e Mantova, giù per citare le prime che ricordo, ma non le ha mai realmente considerate. E ripeto, è giusto e legittimo che sia così, fa bene, non lo si può biasimare, è sbagliato invece e perfino secondo me scorretto chiamarlo in causa sui problemi del Brescia Calcio, problemi che nascono prima di lui, prima di questa proprietà del Brescia, e ci dicono di un territorio imprenditorialmente forte, soprattutto nelle appartenenze territoriali appunto, e di una città apparentemente debole, ma ripeto apparentemente perché poi in realtà il Brescia milita tra A e B da 40 anni come poche altre società possono vantare a livello nazionale. Parlo di società, di province e di città con la dimensione di Brescia. E peraltro la presenza nel capoluogo, del capoluogo in C e del territorio in B non sarebbe una novità, non è una novità, capita a Cittadella e Padova, a Sassuolo, Correggiana e Modena e sicuramente si potrebbero fare altri esempi. E non può nemmeno essere vista la presenza del capoluogo in C e di un club del territorio in B come una distrazione di risorse per fare un grande club del capoluogo. È una narrazione sbagliata. L'Atalanta non si è mai curata di Albino Leffe e Alzano quando queste ben figuravano in B, semplicemente perché l'Atalanta fa l'Atalanta, è un'altra cosa rispetto al calcio delle realtà territoriali che hanno un minore bacino d'utenza. E ancora, è sbagliato e scorretto ulteriormente chiamare in causa la Feralpi quando si vuole indicare un modello per il Brescia. Non è, la gestione di questi club come la Feralpi Salò non può essere un modello per i club dei capoluoghi di provincia. Del resto, pur essendo due società di calcio che giocano in categorie contigue, queste due realtà sono distanti per necessità e strategia. Attenzione, quando ha creato la sua società attuale, Pasini sapeva di una cosa più di tutti, secondo me. Guidando il club di un paese di 10.000 abitanti, stava acquistando anche un bene preziosissimo che non avrebbe trovato altrove, il tempo. A qualcuno ai 10.000 abitanti aggiunge anche Lonato. Io non so poi quanto i cittadini di Lonato sentano veramente loro questa squadra, per ragioni immagino per lo più campanilistiche. Ma stiamo al dato, acquistando questo club Pasini stava anche acquistando il tempo che non avrebbe avuto altrove. Cosa dico? Cosa intendo dicendo questo? Non è un caso se mentre tutti si spellavano le mani nel dopo partita di sabato, lui in diretta commentava su una TV locale: siamo arrivati qui imparando anche dai nostri errori, perché nel calcio è facilissimo fare errori. A Salò Pasini ha avuto tempo e modo di fare errori che a Brescia o nella piazza di un capoluogo non avrebbe avuto. Il tempo, ancora, è una delle precondizioni per i quali Giuseppe Pasini a Salò, il compianto Giorgio Squinzi a Sassuolo, Antonio Gozzi a Chiavari, per citarne alcuni, scelgono di fare quello che io chiamo il calcio dei campanili, che ha una dimensione ancor più locale di quello dei capoluoghi come Brescia, Reggio Emilia, Modena, Genova, che sono sede di club storicamente detti provinciali. A Brescia uno come Gino Corioni prese insulti di tutti i tipi, avendo fatto, prendo l'esempio più recente, 5 anni di Serie B perdendo ripetutamente i playoff prima della sua promozione del 2009-10. E nessuno faceva notare l'eccezionalità di un club che, senza avere grandissime disponibilità finanziarie, stava così tanto, così in alto, pur, questo è lo sport, vincendo e perdendo i playoff. A Salò tutti elogiano Pasini dopo 12 anni di Serie C e conta poco, perdonatemi, che si giochi per una città capoluogo o per un paese di 10.000 abitanti in questo senso, perché alla fine le regole e il mercato sono uguali per tutti, ma per il Brescia sono più difficili che per il Salò, proprio per questo effetto tempo. E in questi giorni si è pur celebrato il fatto che il club è nato solo 14 anni fa, mi si perdoni, non possiamo omettere che è nato già in Serie D e venne ripescato poche settimane dopo in C2, ottenne una promozione in C2-C1 al secondo anno e poi ha sempre fatto, praticamente per 12 anni di fila, la Serie C, la ex C1 e poi C riunificata. Il tema della data di fondazione, che ho letto da più parti, avrebbe avuto un senso diverso se il club fosse partito dalla terza categoria, avesse scalato 7 categorie in 14 anni con una media di promozione ogni 2 anni. Questo avrebbe avuto una logica, dire club nato solo 14 anni fa, è un club nato praticamente in Serie C. Usare argomenti tanto per usarli, secondo me, non rende merito e non definisce la reale dimensione di quella che è senza dubbio una grande impresa sportiva riferita alla stagione 2022-2023. Prima di tutto, e non parlo di Brescia, ma di tutta Italia, servirebbero, secondo me, una capacità analitica e narrativa diverse. E anche un diverso costume nel raccontare le cose di calcio, nel vedere oltre la vittoria e la sconfitta, analizzando il gioco per quello che è, non per quello che si vorrebbe che fosse. E dico questo a partire dai giornalisti per arrivare ai tifosi, passando da chiunque parla ad una platea risultando rilevante per la sua audience. Sappiamo benissimo, oggi viviamo nell'influencer economy, in tanti hanno una platea a cui parlano non solo i giornalisti. Ma di fronte a questa realtà, i Pasini, gli Squinzi, i Gozzi acquistano, e lo ripeto all'infinito, giustamente e legittimamente secondo le loro aspirazioni, guidandoli anche con le grandi capacità imprenditoriali che tutti riconosciamo loro, i club di campanile per sfuggire a certe logiche distruttive del loro lavoro. Comprano il tempo, comprano la tranquillità di poter lavorare lontano anche da un certo ambiente. E attenzione, non nascondiamoci dietro la foglia di fico del tifo organizzato, perché a tutti i livelli in Italia esistono due tipi di ultras, quelli senza tesserino e quelli col tesserino dell'ordine dei giornalisti. Ripeto, sto facendo un ragionamento nazionale, e le loro logiche di analisi, al netto di alcune esagerazioni, spesso coincidono. Il tempo, le 12 stagioni, sono state didascalizzate da molti sotto il termine di programmazione, e io non so bene quale sia il significato che viene dato a questo termine, ma la vedo un po' diversamente. In 14 anni il club ha cambiato 14 allenatori. Stefano Vecchi è stato il secondo in questo arco di tempo a chiudere 2 stagioni consecutive in panchina. Il primo fu Beppe Scienza. Questo a fronte di risultati sempre comunque incoraggianti, perché nell'ultimo decennio la Feral Pisallo si è sempre piazzata nei primi 10 posti, non ha praticamente mai rischiato il posto in categoria ed è sempre stata ambiziosa e rivolta alla promozione, anche se magari non era la primissima favorita. Ma tutti sapevano che i budget economico-finanziari del club erano adeguati a pensare che si potesse giocare per il massimo risultato. Nelle 5 stagioni pre-Covid nessun allenatore ha chiuso la stagione iniziata, si sono contati 8 cambi e 7 diversi allenatori. Michele Serena è stato richiamato 2 volte, va ricordato. Un andamento che denota, questo andamento sulla programmazione, non programmazione, secondo me, degli esoneri e della guida tecnica della squadra, è un andamento che denota, secondo me, un certo nervosismo rispetto ai risultati che non arrivavano come si volevano, anche se a tavolino oggi si vede una crescita, si vede un qualcosa di migliorante. E io mi chiedo che ruolo ha la continuità tecnica e di guida tecnica in questo. Ecco, non ha avuto un ruolo. Per me la guida tecnica, il ruolo della guida tecnica, della continuità tecnica, è parte di una vera programmazione. Nonostante comunque piazzamenti finali sempre in crescita. Forse quando Pasini, con grande trasparenza, di cui gli do onore e merito, si riferisce agli errori fatti, menziona anche questo indirettamente, perché quel che mi è sempre parso chiaro è che la Feral Pisallo ha sempre visto Sassuolo, promosso in B nel 2008, quindi 2 anni prima la nascita del Feral Pisallo, e Cittadella, promosso la prima volta nel 99-2000, come modelli. E tutti sappiamo che dal Castel di Sangro, metà anni 90 in poi, i club di campanile hanno capito che andare in Serie B è possibile, non solo sulla carta. E credo anche che successivamente l'immersione di realtà come Carpi, promosso nel 2012-13 e finito poi addirittura in A, e l'Entella di Chiavari, 2 promozioni, 13-14 e 18-19, siano state vissute con un pizzico di frustrazione proprio perché rappresentanti di realtà non dissimili da quella salodiana, ma vincenti in un lasso di tempo più breve. E qui gli esoneri e i cambi anche nella direzione sportiva, ricordiamo che nel 2017, fino al giugno del 2017 c'è stato direttore Eugenio Oli, storico di ES Salodiano per 30 anni, e poi ci sono stati vari avvicendamenti, questi cambi, dicevo, mi sembrano mettere in luce una certa impazienza, per così dire, di un club che comunque tutti sapevamo che voleva fare questo salto, perché oggi tutti commentiamo il successo in un campionato certo non facile come quello di Serie C, e al termine programmazione io sostituirei quelli che secondo me sono i veri valori dentro questa società: la costanza, che si è poi riflessa nell'equilibrio garantito dalla solidità finanziaria data al club. Sono tutte cose che suonano belle, ma tutt'altro che scontate se guardiamo al calcio italiano. E qui, secondo me, questi sono i valori che ha portato in campo Giuseppe Pasini con la sua Feralpi Salò: costanza, equilibrio, solidità finanziaria. Garantire queste tre cose è un merito che non può passare inosservato, che non può essere considerato scontato, che non può essere considerato per la sua reale eccezionalità rispetto ad altre cose che eccezionali in realtà secondo me non erano. Il modello economico del club di Salò è chiaro: c'è un gruppo di sponsor che fanno da riferimento al gruppo siderurgico o più strettamente alla figura del presidente, che sostiene in maniera equilibrata da oltre un decennio una squadra di calcio che vanta anche numeri importanti in termini di attività di settore giovanile, e ovviamente dentro questo pool il gruppo siderurgico ha un ruolo preponderante sotto tutti i punti di vista. Cito il settore giovanile perché ho ricordato prima campionato Primavera 3 vinto nel 2021-22, che testimonia un lavoro a 360 gradi non solo sulla prima squadra, quindi c'è un lavoro di profondità, che vuol dire che dietro la prima squadra c'è un lavoro profondo, qualitativo, non solo di facciata. Tutto questo lo dico perché questa società è nella invidiabile posizione di non avere mai avuto alcun dubbio sulla sua continuità operativa. Un lusso non da poco nel calcio di adesso, un lusso di cui si deve ringraziare chi guida il club. Questa cosa non può, non si è detta e non può passare come dato scontato. Non ho un dato in questo senso, ma credo che la Feralpi Salò sia l'unico club presente ininterrottamente dal 2010 ad oggi in terza serie, il che la dice lunga sulla portata di questo successo sportivo, su quelli che sono i veri elementi di straordinarietà. A sua volta, perché su questo è giusto tornare, chi lavora per il Salò, dal suo presidente in giù, lo può fare senza le logoranti pressioni di una piazza esigente che si potrebbe trovare altrove. E questo aiuta ogni anno a ripartire, a ricaricare le batterie, batterie che altrove si esaurirebbero, si logorerebbero certamente molto prima. Il risultato della Feralpi Salò è certamente storico per il territorio bresciano. Ricordiamolo che prima del club gardesano Valsabino ci sono state negli ultimi 40 anni Ospitaletto, Orceana, Lumezzane, Montichiari, Rodengo Saiano e Carpenedolo a raggiungere il calcio professionistico, ma nessuno è mai arrivato così in alto in Serie B. Pasini ha fatto quel che in passato in particolare non era riuscito né a Gino Corioni, che guidava l'Ospitaletto prima di Bologna e Brescia, né ad Aldo Bonomi, patron del Lumezzane che sfiorò la Serie B. Non è invece, secondo me, un risultato storico sul piano nazionale. Si tratta anzi di un'impresa ricorrente e che riporta un tema sul quale si dibatte spesso, non parlando di Feralpi Salò, ma parlando, ripeto, di calcio nazionale. Negli ultimi 30 anni è la 18ª volta che una squadra che non fa riferimento a un capoluogo di provincia sale in Serie B. Ce l'hanno fatta nell'ordine: Castel di Sangro, Alzano Lombardo, Fermana, Savoia di Torre Annunziata, Cittadella due volte, Albino Leffe, Sassuolo, Gallipoli, Gubbio, Nocerina di Nocera Inferiore, Juve Stabia di Castellammare due volte, Lanciano, Carpi, Entella di Chiavari due volte. Sassuolo e Chiarpi poi sono due club, sono anche andati in Serie A, e io credo che per disponibilità e organizzazione la Federalpi Salò non sia seconda a questi club. Quindi non nascondo che la Federalpi Salò può essere il prossimo Sassuolo che va in Serie A. Non ci sarebbe da stupirsi, questo è il punto. Perché ho sentito scomodare anche il termine di miracolo. Io capisco che la parola possa sfuggire nella bolgia dell'emozione del dopo gara e che come tale venga ripresa per farci un titolo roboante, ma se rifletto sul significato intrinseco del termine fatico a parlare di miracolo, onestamente, tutt'altro. Miracolo è qualcosa di incredibile, di inspiegabile e a volte pure intangibile. Credo che definire miracolo quanto successo in questa stagione alla Federalpi Salò possa andare bene al limite sul piano retorico, in una retorica che onestamente lascia comunque il tempo che trova, ma risulta, secondo me, quasi irrispettoso a rigor di logica per quello che è stato fatto. Non è un miracolo, perché l'impresa di questa società è sportivamente bellissima, economicamente spiegabilissima, managerialmente incastonata dentro un lavoro fantastico e riconoscibilissimo, e come ho già detto, scolpita nella costanza, nell'equilibrio, nelle scelte, nella solidità del modello economico che è stato possibile mettere in campo. Questo è stato il successo della Federalpi Salò quest'anno. Non è un miracolo, è un lavoro che ha elementi interni ed esterni ben riconoscibili che hanno contribuito tutti, nessuno escluso, a creare quello che questa realtà rappresenta nel calcio italiano. In estrema sintesi e a scanso di equivoci, quel che ha fatto e costruito la Federalpi Salò ha radici profonde, non è facile, è replicabile in piazze simili e non troppo grandi o ingombranti come si è visto in questi anni, ma in Italia non si conoscono modelli simili e così duraturi in questo millennio che facciano riferimento a realtà maggiori, tantomeno a realtà provinciali. So bene che chi mi segue sui vari canali, podcast, YouTube, eccetera, si aspetta da me qualche argomentazione di stampo, diciamo così, super leghista, del tipo le Cenerentole con i loro stadi vuoti rovinano il calcio italiano. Non preoccupatevi, io continuo a pensarla così in riferimento al calcio italiano, ma qui non sono in ballo i massimi sistemi ad evocare questo argomento. Ed evocare l'argomento sarebbe fuori luogo e irrispettoso di questa bellissima storia che è il tema di questa analisi e va vista e capita per quello che è. Non posso non gioire per la vittoria di un club in cui ho anche amici e di cui ebbi l'onore di raccontare il 13 maggio del 2003, permettetemi l'autocitazione, l'ultima grande impresa nazionale precedente a questa vittoria in campionato, essendo io stato il telecronista della finale giocata al Flaminio tra Salò e San Paolo di Bari e vinta 1-0 dai gardesani per aggiudicarsi la Coppa Italia di eccellenza. Continuo a pensare che le piccole piazze siano un problema non solo nel sistema calcistico italiano, ma in qualsiasi sistema professionistico che voglia puntare nel lungo periodo a inclusione di tifosi e sostenibilità, partendo anche da un mercato business to consumer, laddove società come la Federalpi Salò fanno benissimo in un mercato business to business. Perché nel mio modo di intendere lo sport, gli stadi pieni sono una componente fondamentale. Aggiungo, a scanso di equivoci, che il Brescia, che molti mettono sempre in parallelo, che non arrivava a 15.000 persone di media con Baggio in campo, in questo senso non è mai stato negli ultimi 30 anni un esempio da imitare. Ok? E detto questo, prima di tutto, ho un innato senso sportivo che mi porta a pensare che quando questi club come la Federalpi Salò salgono di categoria, le loro vittorie hanno certamente un valore sportivamente molto alto, al di là dei riflessi socio-economici e culturali. In qualche modo le promozioni di questo tipo ci danno la conferma che i sistemi sul piano della competizione sportiva funzionano senza le tante dietrologie che si mettono. Faccio un esempio storico, non fu così, non avevamo l'impressione che il sistema funzionasse quando nel 2004, dopo due agghiaccianti finali da tutti i punti di vista, a partire dalla rissa furibonda che andò in scena ad un certo punto, contro il Cesena, al Lumezzane fu negata la Serie C in un campionato in cui sembravano dominare interessi altri da quello che il campo in realtà esprimeva. Resto convinto che il calcio professionistico prima o poi dovrà fare i conti col tema di alcuni prerequisiti, gli stadi, i bacini d'utenza, oltre alle solidità patrimoniali, prerequisiti, dicevo, di accesso ai campionati professionistici. E forse parlare anche di numero chiuso. Io lo sporto in un'ottica americana, statunitense, che può piacere o meno, ma ha una sua logica, delle sue regole e una sua constituency. E la piramide basata sul merito puramente di campo, come quella attuale, a mio modo di vedere, ha sempre meno senso se si vuole raggiungere un equilibrio anche economico che vada ad appoggiare sulla maggior base di tifosi possibile. Ma appunto il problema non è di chi come la Feralpi si attrezza per competere e vincere, e lo fa rispettando le regole, presentando conti in regola, solidità finanziaria e quant'altro. Ma il problema è di chi continua a vedere la piramide del calcio come la si è sempre vista, senza ignorare i cambiamenti epocali degli ultimi 40 anni, che sono culminati in particolare con la sentenza sentenza Bosman del 1995 e le dinamiche successive che hanno portato a una divaricazione sempre più evidente tra grandi club di portata internazionale, realtà capoluogo di provincia e, come le chiamo io, le società di campanile. Queste giocano tutte insieme. Io mi chiedo se questo possa avere una logica. Ma ovviamente una logica ce l'ha, ma è una logica che ci porta dove? Questa è la domanda. Ma fino ad allora non sono uscito dal seminato, sia chiaro, perché fino ad allora non ci mancheranno imprese sportive belle e solide come quella della Feralpi 2022-23 da analizzare e da celebrare con pieno merito dei suoi protagonisti a tutti i livelli organizzativi. Vittorie che sono figlie di un calcio romantico che, al di là di tutto, va apprezzato quando si esprime nella sua essenza. Per la prima volta una squadra della provincia di Brescia che non fa riferimento al capoluogo giocherà nel campionato di secondo livello della piramide calcistica italiana. Sabato 8 aprile la Feralpi è stata promossa in Serie B e per la provincia di Brescia è un evento storico da celebrare e analizzare nei suoi significati più profondi. Ho provato a dare il mio contributo di conoscenze e di analisi, sono aperto a commenti, a contatti, a quant'altro. Vi ringrazio, buona Serie B alla Feralpi Salò.